In ogni adozione c'è una violenza implicita, perché prevede l'esistenza di esseri umani spogliati fin dalla nascita dei propri diritti fondamentali, no? Quindi quello che era il contesto culturale, la propria famiglia, e quindi vengono così estrapolati e portati dall'altra parte del mondo, certo per fare del bene, però c'è in un certo senso una manipolazione dei destini, no? E con questa manipolazione impari a crescere, impari a convivere, e non sempre è facile.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Nelle storie a bivi il lettore entra nel racconto perché si trova a dover compiere delle scelte al posto del protagonista. A seconda della scelta che prenderà, la trama cambierà in maniera drastica. Chissà cosa sarebbe successo a quel personaggio se il lettore avesse scelto un'altra strada per lui. Nell'adozione i genitori adottivi decidono per il bambino, ma chi l'ha detto che proprio quella è la via migliore possibile, o anche solo migliore dell'alternativa, di quell'altra strada che rimane inesplorata? Noi abbiamo trovato la storia di una persona adottata che ha riflettuto molto sull'adozione, se sia giusto, se sia sbagliato, su quali aspetti vengano sottovalutati o non si vogliano ammettere. E questa persona è Lalita. Alan, sei stato tu a incontrare Lalita, parlami un po' di lei.
Lalita è nata a Bangalore, in India, è arrivata in Svizzera il 25 dicembre del 1990, il giorno di Natale, aveva 13 mesi ed è cresciuta a Pedrinate. Ha un fratello adottato anche lui. Poi possiamo dire che ha una passione per il violino, lei stessa insegna anche violino e lo suona in vari complessi, diciamo così, tra orchestre e gruppetti più piccoli. E lei mi ha detto, quando l'ho incontrata, che la musica le serve per esprimere concetti e sensazioni che non si possono formulare a parole. E qui è scattato già il primo riferimento all'adozione. Ci sono cose della tua biografia che non riesci a tradurre in parole e che la musica ti aiuta?
Per molto tempo io non ho saputo tradurre in parole la parola adozione. Parlare di adozione per me è stato per molti anni un tabù, una cosa che legavo a un evento accaduto all'inizio della mia vita e che poi si era concluso, no? E poi crescendo piano piano ho capito che invece no, l'adozione era una questione che mi avrebbe accompagnato per tutta la mia vita ed era una questione viva, cioè è una questione che cambia di giorno in giorno, che si evolve con te ed è così segnante è perché è una questione identitaria, va a toccare quello che è la tua identità.
Lalita lavora anche per Rete2 e per la trasmissione di musica classica Paganini alla RSI in televisione, però a scanso di equivoci dobbiamo dire che l'abbiamo trovata non perché è una collega che non conoscevamo, Sofia, ma perché facendo delle ricerche online siamo incappati in una pièce teatrale di qualche anno fa scritta proprio da lei in tema di adozione.
Dunque, è da molto tempo che siete in attesa di avere un figlio. Come ve lo siete immaginato per tutto questo tempo?
Io mi immaginavo un maschietto. Io e lui che giocavamo a calcio, che andavamo alla Ressega a tifare il Lugano.
Io invece pensavo a quando avremmo fatto i biscotti di Natale assieme e poi il momento della favola della buonanotte.
Io mi immaginavo una bimba bellissima con su quei body, con tutte le stelline.
Il titolo di questo teatro era Siamo quelli giusti e la trama è una specie di rappresentazione di un talent show in cui è una bambina di 4 anni che sceglie i genitori. Quindi Lalita cosa ha fatto? Ha invertito i ruoli in modo inverosimile, evidentemente, in questo teatro, con una punta di ironia, ma è il bambino che sceglie i genitori, non il contrario. E le domande che si pongono sono: quali sono i genitori giusti? Quali sono gli affetti giusti? E l'idea di Lalita era di dare voci agli adottati. E qui un po' come questa nostra serie di podcast.
E si può dire come va a finire?
Lei lo dice, tanto non è quello il punto.
La bambina alla fine non sceglierà nessuno, facendo uno spoiler della pièce.
Qua però, Alan, dobbiamo aprire una parentesi, perché lo possiamo anticipare, quella di Lalita è una storia felice. Noi abbiamo cercato anche storie meno felici. Possiamo dire com'è andata questa nostra ricerca?
Sì, non abbiamo trovato nessuno disposto a parlare. Abbiamo avuto contatti con esperienze meno felici, diciamo così. L'abbiamo cercata non tanto per avere una specie di equilibrismo, un po' sì, un po' no, all'adozione, ma perché siamo sicuri che ci sarà qualche genitore, qualche adottato che ascolta questa nostra serie e che magari non ha una storia perfetta. E queste persone non sono sole. Non sono le uniche che hanno magari avuto delle grandi frustrazioni legate al mondo dell'adozione, e volevamo dare voce anche a qualcuno di loro per potersi magari identificare, però evidentemente non è facile parlare di se stessi, della propria esperienza. Andata male la parola sbagliata, ma hai capito qual è la direzione.
Alan, parliamo di storie meno felici e adozioni meno o più felici e non riuscite. Perché lo facciamo?
Lo facciamo perché proprio Lalita ci ha spinti a fare questa riflessione, dicendo che non si può parlare di un'adozione riuscita e di un'adozione non riuscita. Ed è anche vero che la vera grande difficoltà è capire quale sia l'origine di un disagio profondo, e qui stiamo parlando di litigi irreparabili coi genitori, di problemi di dipendenze da sostanze, anche di pensieri suicidali. Si può arrivare anche a questo, e non è possibile sapere per davvero se tutto ciò abbia un legame o meno con la storia di adozione, cioè che sia il distacco dalla madre biologica oppure lo sradicamento dalla propria terra o un'accoglienza non adeguata nella famiglia di adozione. Qual è la causa? Non lo sapremo mai. Potrebbe darsi che tutti quei problemi sarebbero sorti comunque. Però è chiaro che l'adozione ha più variabili, più momenti delicati nella vita di una persona.
Sì, e nelle persone che hanno accettato di farsi intervistare, anche nelle difficoltà c'è comunque sempre una luce, diciamo, qualcosa che ha dato un po' la forza a queste persone, mentre ad altre che abbiamo incontrato ma non intervistato questa luce mancava, non c'era. E infatti mi è stato detto: sì, io ti posso anche parlare, ma sarà una storia di disperazione, non c'è un appiglio, un aggancio positivo. È stata anche un po' quella la difficoltà che abbiamo incontrato. Ma ora torniamo a Lalita, che poi è tornata in India, nel paese in cui è nata, e com'è andata?
Beh, quello è stato il viaggio che le ha aperto gli occhi. O forse dove lei ha voluto aprire gli occhi. Di certo ha cambiato la sua prospettiva sulla sua personale adozione, e penso anche in generale sulla sua concezione di adozione. E lei ha fatto un viaggio in India quando aveva 27 anni con un'amica fidata, diciamo così, ha attraversato il paese, un percorso che ho intuito un po' semituristico quasi anche, però è arrivata fino all'orfanotrofio dove lei ha passato il primo anno della sua vita. Ha incontrato varie persone e dal suo racconto c'è una vera e propria ammirazione per l'India, per questo paese e per i suoi abitanti.
Nell'adozione tu senti parlare spesso del tuo paese d'origine solamente in cliché negativi. E questa è la cosa che voglio un po' cambiare. E io sono stata in India e mi è piaciuta tantissimo. E a volte mi manca. Però non è l'India che raccontiamo qui in Occidente, non è il mangiare indiano, non sono le stoffe, gli elefanti. Cioè, sono anche quelli, ma è il popolo che manca. È tutto quello che ci sta assieme.
Lei sa qualcosa dei suoi genitori biologici?
No, non sa nulla. Questa è anche la conclusione a cui è arrivata in questo viaggio, che evidentemente non era turistico, ma era anche suo molto personale, perché in quell'orfanotrofio gestito da suore, dove lei è arrivata, veniva e viene garantito l'anonimato delle madri. Quindi lei si immagina che sua madre biologica abbia dovuto portare lì questo bebè perché era sola, forse abbandonata dall'uomo, e nel contesto indiano questo poteva essere proprio un motivo per non poter crescere un bambino da sola. Lei comunque ha sempre riflettuto sul suo nome, Lalita, che è un nome indiano e i suoi genitori d'adozione non l'hanno cambiato.
Prima di tutto chissà cosa vuol dire. E poi chi me l'ha dato? Perché sì, poteva essere stato dato da una madre, poteva essere stato dato dalle suore all'orfanotrofio. I nomi che vengono dati lì sono prevalentemente cristiani. E Lalita no, è un nome che deriva dall'induismo.
Okay.
E quindi lì mi sono detta, beh, forse almeno il nome, forse è l'unica cosa che porto di mia madre assieme a tutto il pacchetto genetico, ecco.
Tu hai incontrato Lalita solo per qualche ora, quindi non possiamo dire che la conosci profondamente, ma che idea ti sei fatto di questo suo rapporto con l'India?
La mia impressione è che India per lei sia un concetto che corrisponde alla parte di identità che deve ricercare in quanto persona adottata. Però non è solo quello, non è solo un ideale, non è solo un'immagine, perché per lei la mancanza di radici con la propria terra nella sua crescita è reale, è una mancanza che sente, l'assenza di un albero genealogico un po' la soffre, o ha sofferto in particolare da adolescente anche per il suo aspetto fisico, banalmente la sua pelle più scura, qui in Svizzera italiana spiccava, era diversa dagli altri.
Beh, i trucchi ad esempio, no? C'è un periodo in cui ci si comincia a truccare e tutti mettevano questo fondotinta, ma io non ho mai trovato un fondotinta per me a quell'età, 20 anni fa, ecco. E quindi c'era un po' una frustrazione il fatto di vedere dei modelli sui giornali che non assomigliavano a me, di avere, non lo so, dei colori, delle stoffe così che non valorizzavano la mia immagine, no? E questa è una cosa che quando sono andata in India ho fatto il pieno proprio di questa cosa, cioè di riempirmi gli occhi delle stoffe, dei colori, dei capelli, di come sarei invecchiata, di come ero da bambina. Cioè lì c'era il mio passato, il mio presente e il mio futuro lì, no? La mia immagine che si evolveva, qualcuno aveva gli stessi piedi, qualcuno aveva gli stessi capelli, sapevo che prodotti mettere, cosa ti stava bene, quel kajal in quella forma. È stata una scoperta.
Al di là di questi discorsi qua legati all'aspetto fisico, comunque per Lalita c'è stata anche una maturazione di riflessione sul tema dell'adozione che l'ha portata ad essere abbastanza scettica ora sull'idea delle adozioni internazionali, cioè l'idea di portare così lontano dalla propria terra di origini un bebè, sia per gli affetti di cui dicevamo prima, ma anche per l'approccio di fondo di chi adotta i bambini e anche l'approccio inconscio, evidentemente.
Io renderò questo bambino felice perché cresce in un contesto sociale, economico, culturale migliore. E allora questo per me è presuntuoso. C'è una forma di colonialismo dentro l'adozione, io trovo, da qualche parte. Pensiamo che tutto quello che abbiamo, tutto quello che ti offriamo potrà renderti felice, e questo non è il caso dell'adozione. Di tante adozioni non è questo che fa la felicità. A volte io penso che ci sono delle vite che sarebbero state più felici nel loro paese. Sì.
Comunque sono pensieri e riflessioni molto delicate, e immagino, mettendomi nei panni dei genitori adottivi, che se non affrontate in maniera adeguata possono anche provocare un senso di colpa. Come ha fatto lei a affrontare questo tema con loro?
Gliene ha parlato apertamente, e poterne discutere assieme coi genitori naturalmente è un regalo, perché nell'inconscio probabilmente tante domande ognuno ce le ha, e quindi condividerle è meglio. Lo dice anche lei.
Tra me e mio fratello sono state due adozioni positive, no? Ma a volte poi li faccio ragionare e dico: sì, però mamma, questa cosa magari non era così, non doveva per forza andare così, no? E magari ci sono delle storie un po' più difficoltose della mia, e magari si poteva agire diversamente, e magari c'era un'altra famiglia in India disposta a prendere, a crescere. E non pensi che sia più giusto forse crescere nel proprio paese con la propria cultura almeno? E devo dire, loro alla fine si pongono gli stessi, senza risposte, però si pongono gli stessi interrogativi, e questo mi fa molto piacere, nel senso che posso avere un confronto onesto con loro e senza dover nascondere delle perplessità o delle criticità, no? Guardare questa identità un po' mista e vederla, riconoscerla che sia mista.
Comunque, al di là del rapporto genitori adottivi figli, per Lalita la discussione andrebbe estesa di più alla società, e in particolare Lei vorrebbe che venisse data più voce agli adottati, che si sentissero di più loro, tanto che lei sognerebbe un'associazione di adottati, dove si possono trovare, parlare, condividere le proprie esperienze, che siano sofferenze ma anche speranze, per dire.
Secondo me si sente molto la voce dei genitori adottivi, e questa è una voce. Mancano ancora due voci, secondo me. Mancano le voci degli adottati e sarebbe bello, ipoteticamente, le voci dei genitori biologici, ma quelle non ce l'abbiamo. Però le voci degli adottati la portano dentro, questa voce. Hanno le voci dei genitori biologici e quindi sarebbe bello completare un racconto dell'adozione così, no? A volte c'è bisogno veramente del confronto e di dire «Mi sono sentito anch'io così quella volta». Come quando abbiamo, non so, un piccolo mal di denti, che lo cerchi su internet e dici «Ah sì, l'ho trovato, so che cos'ho». Non è una carie, è una pulpite magari. Ma sicuramente qualcuno prima di me ha avuto questo mal di denti e l'ha identificato. È la stessa cosa con l'adozione. Sicuramente qualcuno prima di me si è sentito così.
Arrivati quasi alla fine di questo episodio, cos'è che ti sei portato a casa da questo incontro con Lalita?
Beh, è stato un incontro con una donna molto matura, che ha riflettuto a lungo su se stessa e sul mondo dell'adozione, evidentemente. Sono convinto che per lei la riflessione non sia conclusa, nonostante sia molto ragionata, matura, ne ha fatto di strada pensandoci, però lei stessa è aperta a una riflessione, a un approccio nei confronti dell'adozione che possa ancora evolvere nella sua vita, magari anche le sue convinzioni. E per concludere però ti vorrei far sentire un passaggio dell'intervista che ho fatto durante il nostro incontro che mi ha molto colpito.
Sentirsi meno soli penso che sia la prima cosa. A volte si cade nella stessa trappola, no? Non capisco perché tutte le volte mi sento così e dico «Ah sì, ma perché questo motivo per cui tu ti senti così?»
Per esempio, per cosa potrebbe voler dire «mi sento così»?
Questa è una cosa molto, molto intima, molto profonda e molto delicata da sentire, no? Di sentirsi figli di un Dio minore. Cioè, da qualche parte tu non sei degno di questa vita. Ed è una cosa che può essere spiazzante e te la trovi di fronte magari dopo una storia d'amore che è finita male o un semplice no per qualche cosa, un lavoro che non ha funzionato. Una situazione in cui, insomma, qualcosa non ha funzionato e non per forza perché tu eri stupido, perché la vita a volte succede, no? E in quel momento è come se tutto quello che hai vissuto, cioè tutto quel gesto che c'è stato all'inizio, quella manipolazione del destino, uscisse in quel modo lì e ti dicesse «Vabbè, ma nemmeno i tuoi genitori ti hanno tenuto, e adesso perché questo dovrebbe assumerti? O perché questa ragazza dovrebbe stare con te?» E quello è un sentimento di quelli che ti può inghiottire. Ed essere molto pericoloso.
Fino a qui quindi era la storia, era Lalita, e anche a lei abbiamo fatto ascoltare prima di pubblicarlo questo episodio e questa è la sua reazione.
Ciao Alan, ciao Sofia. Mentre ascoltavo il podcast pensavo che per ricucire i miei due mondi è stato veramente necessario percorrere ancora una volta 8.000 chilometri a ritroso da Pedrenate a Bangalore. E a volte mi sembra di riordinare i colori di un cubo di Rubik scomposto. Giro, controllo cosa manca, poi faccio tre mosse all'indietro e ripesco un pezzettino dimenticato. Il mio cubo di Rubik non si aggiusta mai del tutto, resta sempre con qualche colore fuori posto. Chissà come ci si sente a nascere con tutti i colori al posto giusto.
Questa quindi era la storia di Lalita. Nella prossima puntata conosceremo Marinella, che è arrivata dalla Romania a 11 anni. Le firme di questa puntata sono di Alessia Fontana, Daniele Sola, Sofia Stroppini e Alan Crameri. In studio Iari Salvagno.